Io mi sono preso qualche appunto, scusate, durante le preghiere, perché mi sono aggiunte delle parole dette da questo o da quest'altro fratello che sono così vicine a quello che è l'intento del mio messaggio. Qualcuno ha parlato di tutte le cose buone, e buone rispetto a chi o a che? Che è una domanda, perché umanamente facciamo le cose buone e le cose non buone, ma quando la parola dice questo ha sempre un riferimento unico che è buono e nei rispetti dell'unico che è buono. Poi qualcun altro ha detto ringraziamo per qualunque cosa che ci piaccia o no. Ho scritto così in fretta che non riesco a leggere cosa ho scritto. Un'altra preghiera ha parlato del fatto che il Signore sostiene il mondo intero, ogni atomo del mondo. Un altro ha detto perché la carità viene per prima. Facciamoci un tesoro nei cieli, è stata un'altra frase che è stata detta. Esercitiamoci a scrutare le vie del cuore, un'altra parola. Allora, tutto questo mi ha colpito perché la riflessione che io ho fatto e che vi porterei stasera riguarda proprio questi atteggiamenti che sono trasparenti da queste poche parole, atteggiamenti riguardanti come noi ci poniamo di fronte allo scorrere della vita e quindi agli eventi che essa comporta. Tutti quanti poi penso che conosciamo la sollecitazione e l'invito della parola, siamo chiamati dal Signore a credere che Egli è il Signore, che è il Signore, non un Signore, l'unico Signore di tutto quello che avviene. Tutto è stato creato sotto il suo, mi verrebbe da dire, ministerio, forse non è la parola giusta, e ogni cosa si muove soltanto ai suoi ordini in un certo modo. E allora mi sono chiesto qualche giorno fa, quando ho cominciato a meditare, ma come mai allora, a fronte di queste affermazioni, e ce ne tante altre nella parola, che danno questa univocità di autorità negli eventi di qualsiasi tipo siano, noi siamo così propensi invece a fare una categoria degli eventi sì e degli eventi no, intendendo quelli che piacciono a me e quelli che non piacciono a me. E questo non dovrebbe essere così, dico non dovrebbe, se avessimo una fede così salda, così certa nella parola che troviamo, o nelle parole che troviamo nella parola di Dio, di quello che essi dicono. Come mai siamo così in realtà increduli? O abituati talmente ad avere l'occhio e le orecchie del cuore intente a raccogliere quello che il nostro cuore ci dice, chiudendo l'audio, posso usare questa parola, a ciò che invece il Signore ci dice. E molto spesso il Signore comincia a parlare a noi, partendo dallo stato più basilare, attraverso gli eventi, attraverso tutte le tipologie di eventi, che siano un fatto incidentale, che siano relative al lavoro, al rapporto coniugale, che sia una parola che mi viene detta da qualcuno. Tutto questo dovrebbe essere preso da noi come proveniente da Dio, sempre. Invece noi non facciamo questo mediamente, facciamo una partizione secondo un criterio che è molto personale, e questo costituisce di fatto un tenere Dio fuori dalla nostra vita, insomma, più o meno fuori, però di fatto è così. Se io non credo che un determinato evento per me spiacevole e antipatico della mia vita non provenga dal Signore, in realtà sto negando quello che la parola mi dice. E altra cosa, noi spesso ci orientiamo la nostra preghiera avvicinandoci meglio al Signore con toni più o meno supplichevoli perché intervenga a fronte di cose che ci dispiacciono. E che cosa gli chiediamo del contenuto generale? Gli chiediamo che intervenga perché le modifichi in maniera che ci piacciono. più o meno facciamo così. Allora anche questo è un, come dire, essere dei ragazzi dispettosi, dei figlioli dispettosi rispetto al padre. Il padre si è preoccupato di mandarci una determinata cosa, un determinato evento, e noi ci presentiamo chiedendo di toglierlo, di eliminarlo, di modificarlo secondo quello che a nostro parere è meglio. Ora, sembrano un po' delle cose assurde e che vogliano essere sfidanti, ma non sono assurde, mentre sfidanti vogliono essere. E lo dico da qui, perché ho riflettuto molto su questo e mi sono reso conto di quanto io in questo modo spendo del tempo, e oltre al tempo le reazioni della mia persone, della mia carne, che sono emotive, in generale sono emotive, a rinnegare un'attenzione di mio padre celeste. In realtà lo rinnego, penso di saperne di più. Allora, chiaramente adesso faccio una piccola parentesi di incoraggiamento, perché non voglio mettere tristezza nella mia chiesa, ma sollecitare i nostri cuori a reagire secondo la parola. Ecco che nella parola in realtà troviamo un Paolo che, specialmente nella lettera ai Filippesi, più volte dice: rallegriamoci, rallegratevi di qualunque cosa succeda, voi rallegratevi, rendete grazie al Padre. E lo dice spesso. Sembra una specie di vista dall'esterno, o con occhio non sufficientemente maturo e disposto a credere che ci sia un Dio, Signore di ogni cosa, e sembra così come un modo di dire, da spettacolo, non saprei come. Ma in realtà nella parola, ogni parola che è scritta qua è vera, è filtrata dallo Spirito. Allora se dice rallegratevi, lo dice perché è un invito a capire che quella tal cosa, qualunque essa sia, egli ha proposto alla nostra via, e quindi alla sollecitazione del nostro modo di reagire e di credere, è degna di essere oggetto di ringraziamento. E la parola rallegratevi nell'Antico Testamento non si trova, forse neanche una volta, comunque poco. Però la parola lode, lodiamo, è quella, c'è molte volte, specialmente nei Salmi, spessissimo troviamo la parola lodarono l'Eterno con alti canti, strimpellando strumenti più diversi, no, proprio per esprimere anche in forma di partecipazione attraverso la musica, che è ancora vero oltretutto, no? Allora, io mi dico, ma perché siamo così? Come mai? Non è possibile che ciascuno di noi provi nella sua vita a intraprendere, perché occorre una decisione e una volontà di uscire dai lacci della nostra carne, perché non facciamo tanta fatica a imboccare una strada di questo genere? Dico facciamo, perché mediamente non mi sembra che noi possiamo dire che, a fronte degli eventi della nostra vita, sappiamo cogliere, uno, la mano del Signore sempre, e due, cogliere poi quello che la mano del Signore con quell'evento, con quella situazione ha prodotto e nei nostri cuori, prima di tutto, e successivamente molto spesso anche al di fuori visibilmente. Faccio un esempio per capirci, ma quando riferiamoci per esempio agli Atti, che è il primo periodo subito dopo la morte, l'ascensione, risurrezione e ascensione del Signore Gesù, e si dice tante volte che i giudei pensavano di dire: oh, l'abbiamo sistemato, parlavano del Signore Gesù, e invece poi si sono trovati che c'è stato un moltiplicatore, è andato via uno, adesso questi si spargono a 3.000 al giorno, 3.000, 5.000, decine di migliaia di persone. E queste portavano in giro lo stesso carattere del Signore. E oggi ancora nella parola si legge per esempio che dove passava l'ombra di Pietro, quando toccava degli ammalati, l'ombra guariva gli ammalati. Ma era Pietro che guariva gli ammalati? Pietro era il vaso di terra dentro al quale c'era una tal ricchezza di spirito, il quale esercitava questo effetto, e probabilmente non lo esercitava su tutti, lo esercitava in un modo selezionato secondo una logica che è una logica dello spirito che noi non possiamo conoscere, e siamo semplicemente in linea di principio chiamati a portare, come vasi di terra, a portare in giro lo spirito che il Signore ci ha dato. Ma perché queste cose non sono più vere, o così raramente vere? Perché non siamo vasi di terra? Siamo vari vasi che hanno un pochino così di spazio, non ce n'è più di tanto, e siamo vasi ricchi di noi stessi. Non siamo di terra. Allora, ritorno però al filone principale. Credo che ci sia una via davanti alla quale il Signore ci mette, che in realtà va percorsa in un determinato modo, in un modo di ricerca. Mi spiego meglio. Vogliamo andare per cortesia al libro dei Proverbi, direi. Dal libro dei Proverbi, dov'è? Qui, Ecclesiaste. E riprendo ancora una volta parole che tanto mi sono care, e che ho trattato diverse volte sollecitando me stesso e la Chiesa ad impossessarsene al di fuori di una semplice bel suono mentale. Ci piace, sono parole dolci, che belle. Io mi rifaccio allora ancora una volta a Proverbi 3:6, dove mi dice: riconoscilo, Dio, in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Ed egli appianerà i tuoi sentieri. Allora, il Signore ci propone delle vie, ci propone qualche cosa, ma in quel qualche cosa, che ha una certa dimensione, un certo spazio, un certo valore, ci chiama ad andare a individuare qualcosa di più sottile, che è un sentiero. È un sentiero. E se guardiamo nella stessa pagina per la mia Bibbia, però alla fine del capitolo 4, dice: appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie saranno ben preparate. Cioè, sta dicendo, hai davanti un certo panorama, ma è troppo grande per te. Dentro quel panorama ci sono dei percorsi particolari per te, che sono alla tua altezza. Tu infilati in quei percorsi, vai a cercare lì. E che cosa cercare? Come cercare? Innanzitutto, se io non credo che la via, dunque anche i sentieri che normalmente non si vedono subito, non siano opera del Signore che mi ha mandato perché mi ama e vuole crescermi e tirarmi su, ho già messo un impedimento, non riesco. Ma se provo a credere un tantino così, il Signore risponde alla nostra volontà di ricercare. Giriamo la pagina, andiamo al capitolo 2 dei Proverbi, dove c'è una parte iniziale che veramente martella su questo punto. Martella, dice: figliuolo mio, ci risentiamo figliuoli del Padre? Se qualcuno che vuole assentarsi, o vogliamo essere presenti? Allora, siamo figliuoli suoi. Se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti. Se ricevi le mie parole, qui quello che sto cercando di dire, le sue parole e i suoi comandamenti sono questo: se li riceviamo, cioè li raccogliamo per dargli un valore che non sappiamo. Il Signore accetta la nostra ignoranza, ma non accetta la nostra ostilità o la nostra opposizione. Quella non la può sgretolare se non trova una disponibilità intenzionale a lasciargli questo spazio. Se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intelligenza. Inclinando il cuore vuol dire: ma io non ce l'ho l'intelligenza, però mi inclino, mi sposto, capisco che mi si propone qualcosa che va più in là. Allora, se credo un tantino su questo fatto che mi proponga qualcosa che va più in là, lo trovo, il Signore me lo mette sulla via. E rivolgi, no, ho dimenticato una parola, se chiami il discernimento. Ma quante volte noi chiamiamo il discernimento veramente di fronte a una cosa? Oppure andiamo direttamente o a lagnarci o a pregare o addirittura a agire senza esserci fermati un attimo: Signore, questa cosa mi ha toccata, mi è arrivata, ho sentito il segnale, mi fermo come prima cosa. Signore, ti chiedo il tuo discernimento, non t'appoggiare sul tuo discernimento, si dice la parola. E questa è sempre nella pagina precedente: confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Allora, è successo qualche cosa? Sì, ricevo. Secondo quello che dicevamo prima, dovremmo essere in grado di dire: Signore, è successo questa cosa, a me non piace neanche un po', non la vorrei, però la tua parola mi dice di ringraziarti. Allora, io non riesco a metterti l'anima emotiva, però la volontà di credere, questo posso riuscire a tirarmi fuori un pezzetto. E quindi ti ringrazio perché mi hai mandato questo evento, questa circostanza. Questo è il primo passo che possiamo fare. Ma poi, con la parola che stiamo leggendo, confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non t'appoggiare sul tuo discernimento, dice non t'appoggiare su quello di Dio. Ma lo sai? No, però qui mi dice: se chiami il discernimento, chiamalo. Chiama, Signore, cosa devo capire di questa cosa che mi hai permesso? Io lo sto affrontando con la volontà di ricevere da te e di considerare che è un dono che tu mi stai facendo per un programma, un passo, qualche cosa che io non vedo. Forse lo vedrò quando sarò faccia a faccia con Lui, non ha importanza. L'importante è sapere, credere che è un dono. E se chiami il discernimento e rivolgi la... Allora, scusate... se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla con un tesoro. Ma la cerchi, ti dai a scavarla, vuol dire una volontà, un impegno. Io voglio sapere, voglio capire, Signore, che cosa mi vuoi dire. Voglio capire, avere da te il discernimento per dare il tuo valore alla cosa che mi sta davanti. Ora, questo porta, siamo al versetto 5, a una conclusione e dice: allora dopo questo impegno e la sua attuazione intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Intenderai il timore dell'Eterno. Oh, ma il timore dell'Eterno, ricordiamoci che non è la paura dell'Eterno, ma è la coscienza della sua autorità, la presa di coscienza di che egli è Dio, di vedere quanto è vero e di provarlo personalmente. E oltretutto il timore dell'Eterno, ricordiamoci che è anche una delle due componenti che Paolo cita per dire le vie attraverso le quali compiere, portare al suo valore completo, compiere la nostra salvazione: timore e tremore di Dio. Con una promessa, tra l'altro: se le affronti così, il Signore dice, sarò io che porto a compimento per te. Lo sarò io ho bisogno di vedere che tu hai timore di me. Timore nel senso che sei attento, pronto a rispondere, volonteroso, senza essere... di una volontarosità sporca, come se fosse faccio il bravo, cioè quindi vantarmi interamente di me stesso. Sono timorato, però vengo. Se sono di fronte all'autorità assoluta, ma confido e so che quell'autorità assoluta mi ama. E quindi, tremante, timore, tremore, io faccio un passo avanti, vengo. E il Signore è lì per raccoglierci, non raccoglierci. E dice ancora qui, sono nel versetto 6, sempre del capitolo 2, poiché l'Eterno dà la sapienza, dalla sua bocca procedono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano integramente. Tiene in serbo. Ma non dice, me lo tengo io, non te lo darò mai. L'ho per te. E infatti dice ancora, uno scudo per quelli che camminano integramente. Ma vedete che ancora una volta salta fuori la parola integramente integrità, che dico la stessa cosa. Sembra, come dire, buttata lì, o messa lì, scusate, non buttata, messa lì come se fosse fuori posto, ma in realtà è un fatto fondamentale. Sono partito quando ho detto, ma un evento mi è capitato, ma credo veramente che quell'evento, che appunto non vorrei che mi antipatico e così via, venga dal Signore? Allora il Signore ci pone questa domanda, ci mette di fronte a noi stessi, ma ci credo? Non inganniamo noi stessi, e perché in molti casi non ci crediamo, ma non ci crediamo è una cosa che io posso confessare al Signore. Se sono integro gli posso dire: Signore, tu mi chiami integrità, la mia integrità è che questo evento non riesco a dirti che mi piace. Questo apre un'altra via, uno sgorgare di benedizione supplementare del Signore, perché è l'integrità che vuole, nel nostro caso. Dice che a questo aspetto dell'integrità dobbiamo provvedere a noi. Tutto quello che segue come benedizione, quella è opera sua. Ma vi ricordate quella parola che deve essere in Seconda Cronaca 9:16 o 16:9, mi confondo sempre una per l'altra, in cui si dice che l'Eterno percorre col suo sguardo tutta la terra per vedere se ci sono degli uomini e donne, naturalmente, con il cuore integro a favore del quale egli possa, dice una parola che mi sfugge un attimo, ma poggia dispiegare la sua potenza. Perché l'opera, la potenza è sua, ma l'integrità nel credere che le cose che abbiamo davanti siano opera sua, che siano cose che ci manda per il nostro soccorso, il nostro aiuto, per la nostra crescita, per la nostra liberazione. Voi forse mi direte, ma questa faccenda dell'integrità non suona un pochettino come distorta? Guardiamoci bene, se io dentro ho un dubbio, non riesco a crederlo, quella è la verità e devo dirgliela al Signore. Il Signore dice che la verità mi renderà libero. Allora, se la mia verità è così miserevole che non riesco ad essere veramente carico e convinto di quello che il Signore si aspetterebbe, ma io non ce l'ho, non posso dirgli che ce l'ho. Il Signore ci chiama ad essere profondamente integri e onesti, profondamente. Un'altra cosa che spesso ci mette in difficoltà, mi sembra, è che riusciamo anche a fare un salto e a credere che quella tal cosa a noi antipatica, che non vorremmo, viene da Lui. Ma se facciamo un salto è abbastanza facile che dopo un po' non reggiamo più. Ci vengono i dubbi. Perché? Perché il maligno sa che se abbiamo fatto un salto, come osando un po', sa che abbiamo quella tal debolezza piuttosto che quell'altra, e quindi viene dentro per cercare di metterci in difficoltà. Ora, non possiamo però dimenticare che se il Signore ha udito, più che altro ha visto nel nostro cuore con chiarezza un atteggiamento volonteroso di credere che Egli è il Signore di ogni cosa, non se ne dimentica e opererà. Però spesso deve aspettare un po'. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo, dice la parola. Perché? Perché se te lo do subito, tu vai per visione e non per fede. Debbo, proprio perché ti amo, ho visto che hai fatto un passo, ma devo coltivarla, facendo questo passo come se avessi messo un seme. Bisogna che lo annaffi un po', perché da un seme diventa una pianticella. E comunque non ci lascerà mai nel momento in cui dovessimo veramente scivolare o cadere. Il Signore ci dà la mano, ci ritira fuori. Se ha visto questo atteggiamento. Ci sono due passaggi che riguardano queste ultime cose che ho detto, e uno lo troviamo particolarmente detto da Giobbe, sono il capitolo 35, dice: certo Dio non dà ascolto ai lamenti vani, e quelli vani non sono integri. L'Onnipotente non ne fa nessun caso. E tu, quando dici che non lo scorgi, la causa tua gli sta dinanzi. Sappilo aspettare, sappilo aspettare. Ma ora, perché la sua ira non punisce, perché egli non prende rigorosa conoscenza delle trasgressioni, Giobbe apre vanamente le labbra e accumula parole senza conoscimento. Ma vi siete mai trovati? Non ricordate per caso per potervi specchiare in queste parole, ma ora perché la sua ira non punisce, perché egli non prende rigorosa conoscenza delle nostre trasgressioni, Giobbe apre vanamente le labbra e accumula parole senza conoscimento. Io invece di leggere Giobbe potrei leggere Giorgio, e ciascuno ci può mettere il suo nome. Quante volte abbiamo aperto vanamente le labbra, accumulando parole senza conoscimento, parole che vengono dall'emozione del cuore. Invece dice, aspettalo, la sua causa ti sta dinanzi. Non esporti con lamenti vani, come dice nel versetto precedente. E dice, perché egli non prende rigorosa conoscenza delle trasgressioni? Perché se la conoscenza dovesse essere rigorosa, il Signore sarebbe puramente legalista. Ma invece c'è la misericordia, c'è la compassione. È perché è misericordioso e compassionevole che non prende rigorosa conoscenza. È per questo. Altrimenti, se dovesse prenderla, avremmo finito di parlare di qualsiasi cosa. Non ci sarebbero vie di scampo. Allora, il Signore è pronto, è misericordioso, ci vuole stimolare, ci chiede di essere profondamente onesti nel nostro cuore, integri, dirgli esattamente come siamo, esprimergli anche, se per dire in qualcuno il senso, il messaggio che sto cercando di portare, che prima ho vissuto per me, se qualcuno decide di farsi carico di affrontare una vita personale di rapporto col Signore, perché il Signore possa penetrare più a fondo nel mio cuore, sto parlando di me, e far sì che come vaso di terra mi ci possa versare dentro un'abbondanza di spirito per quello che è il suo piano, che non lo conosco. Ecco, se qualcuno di noi lo prende, se ne vuole fare carico, bisognerà che faccia un passo di fede. Un passo di fede contando su un fatto, che il Signore, quello che abbiamo appena letto, non prende rigorosa conoscenza delle trasgressioni. Il Signore è amore divino. Eh? Amore divino. Allora, il Signore è giusto, assolutamente, rigorosamente giusto, ma non è solo giusto, perché insieme alla giustizia c'è la misericordia e la compassione, diciamo questa cosa. Ma queste due si coniugano in una sola caratteristica e definizione del Signore, che troviamo in Giovanni, nella prima Giovanni, nel capitolo 4, versetto 20, dice: Dio è amore. Allora, quando noi parliamo di amore, dobbiamo ben capire che, parlandone come credenti e parlandone in riferimento a quello che la parola ci dice, l'amore è questa coniugazione perfetta di giustizia e di misericordia. E noi non l'abbiamo, noi non la possiamo. Abbiamo tanto per l'ultimo mese e mezzo, forse di più, riflettuto, scusatemi perché mi sto forse ripetendo, ma sono cose che mi entusiasmano, riflettuto sul Isaia 55. Ma vi siete resi conto di cos'è quello spazio che è al di sopra della terra, no? Che dice proprio queste parole: ma come i cieli sono alti al di sopra della terra, e poi i cieli dove finiscono? Chissà, arrivano anche a Marte, vanno più in là, non lo so. Come i cieli sono più alti sopra la terra, così è. Parla anche dei pensieri, dice: così io sono in sostanza diverso da voi. in quello spazio che va al di sopra, fra il cielo e la terra, voi non ci arrivate, non vi ho dotati di intelligenza, di luce, di quello che è per capire lì, ma vi ho dotati però di un qualche cosa per cui lo potete tirare giù. E cos'è? Di che cosa ci ha dotati? Ci ha dotati della possibilità di credere. Allora, fino a un certo punto mi ha dato intelligenza per cui riesco a associare quello che credo con cose che diciamo hanno un riscontro diretto. Altri invece no. Perché sono in quello spazio là? Perché solo là si coniugano e diventano qualcosa. Per me sono dati dispersi, non riesco a farlo. E allora devo crederlo. E difatti la parola, non Isaia, Ebrei 1:11 ci dice che la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Se uno la dice così, diciamo, cos'è un gioco, un rebus, un gioco di parole? Perché non è una cosa semplice. E oltretutto sembra di un'aridità tagliente che non è. Non è assolutamente così. È certezza di cose che si sperano, di cose che si stanno aspettando, che non si vedono, come dice anche dopo, però non le vedo, le sto aspettando e sono sicuro che verranno. E questa è una cosa ben strana, ma viene soltanto se è qualcosa che è un dono che ci viene calato dal cielo nel cuore. E il Signore ci ha dotato fin dall'inizio, il famoso buco nel cuore a forma di Dio, no? Di ogni tanto trattiamo, accenniamo. Ecco, ci ha dotati tutti di qualche cosa che però, come dicevo qui, commentando questo, l'inizio del capitolo 2 dei Proverbi, ricevi, prestando, inclinando, rivolgi, cerchi, ti dai a scavare, cioè prendi delle iniziative, le prenderei anche qualcuna sbagliata, ma io vedo il cuore con cui tu le prendi e se sono un po' sbagliate le raddrizzo. Non è quello il problema. Il problema è che sostanzialmente noi non prendiamo iniziative che con determinazione e fermezza, come questi passi fanno vedere, ci proiettino andare incontro a una conoscenza del Signore come Egli vuole che abbiamo. E mi riaggancio ancora, se sono riuscito a stare abbastanza in una linearità del tema, al fatto che il Signore ci parla essenzialmente con eventi, situazioni, circostanze, servendoti di suoi ministri. Avete idea di cosa sono i ministri? No? Non sono vestiti in un determinato modo. Leggevo l'altro giorno il libro di Giona, non so se lo conosciate, sapete che Giona andò a predicare a Ninive controvoglia perché diceva: ma come, quelli sono i nostri nemici, devo andarli a convertire. No, torna indietro. Poi a un certo punto, siccome aveva ancora nel cuore questa rampogna verso il Signore, cosa succede? Che il Signore usa come ministri, pensateci bene, un ricino, un verme e il vento caldo. Sono suoi ministri, li ha usati in un certo modo per convincere quello zuccone, perché tale era di Giona, a capire un messaggio che non gli era arrivato. Allora, i ministri che il Signore ci manda, non dico che ci mandi dei vermi, può anche succedere, ma possiamo dire che almeno sono gli incontri con determinate persone, cosa che vediamo, una parola che mi ha detto, che sia un fratello o non un fratello. Anzi, qui un altro equivoco che spesso succede, trovo, ed è quello di dire: ah, quello l'ha detto mio fratello, quindi cosa santa, a posto. Se invece quella l'ha detto una persona qualunque del mondo, prendiamo le misure. Non è mica detto assolutamente, però mi è arrivato un messaggio in qualche modo che ho udito, ho visto. Allora provo a raccogliere quello che il Signore mi voglia dire. Ho dei dubbi, certo, vado dal Signore, io non lo so, ma sono rimasto colpito quante volte, specialmente il martedì, quando ci passa il giro, uno dice: io sono rimasto colpito da questa e quest'altra cosa. Cosa vuol dire colpito? Che ha toccato una corda particolare del mio cuore, da cui ne è nata una mia riflessione, una mia reazione. Ebbene, allora, Questo può succedere anche al di fuori, anzi sicuramente succede al di fuori della nostra riunione. E allora, non c'è quando siamo in giro, magari in autobus, non c'è Sauro che me la spiega, però cioè, se il Signore c'è sull'autobus, posso anche dire, Signore, mi ha colpito quella parola lì, quell'atteggiamento lì, quella cosa che è successo. C'è qualcosa che era agito in me, io mi presento a te perché la mia reazione sia sotto il tuo controllo. Perché quella reazione che hai permesso diventi ciò che tu vuoi che diventi, per cui me l'hai mandata, per cui mi hai permesso di vederla, di sentirla, perché potevo anche né vederla né sentirla e neanche reagire. Però è successo. Allora, Signore, mandami la tua luce. Io vengo con la fiducia che tu lo hai fatto e l'hai permesso per me, e vengo con la fiducia che vedendo la mia... Ok, la mia risposta, ho dato un segnale di vita al tuo segnale con cui sei venuto a scuotermi, lo chiedo a te, ti chiedo il discernimento. Non confido su di me stesso, ma chiedo a te il discernimento. E andiamo avanti con un piccolo salto di fede. E il Signore ci cresce. Noi come credenti, se tali siamo veramente, ma dovremmo essere come erano quelli là, parlo di quelli dei primi credenti, non ci dovrebbe essere problema per una cosa tipo le ombre e i serpenti e le guarigioni e tutte queste cose qua. Perché non è mica cambiato il Signore? Lo spirito del Signore che determinava in quelli là questi eventi è ancora quello, è ancora capace di fare quello. E come mai, oltretutto, alla fine del Vangelo di Matteo dice: io sarò con voi fino alla fine di questa era, e sarò con voi cambiato da come ero? No, questo proprio non ci sta. Allora, ho prodotto questo in quelli, che cosa c'è? Siamo noi che ci siamo avvizziti, che ci siamo seduti, che siamo laodicensi in un'acqua altro che tiepida, è bella caldina e c'è anche come si chiama lì? Sì, vabbè, quelle docce speciali che ti... ecco, l'idromassaggio, insomma, non mi viene la parola. Ma non, adesso possiamo anche sorridere, tutti hanno sorriso come me, ma è così! Ci siamo seduti e stiamo comodi seduti nel cuore, intendo. Poi il resto potrà anche essere una conseguenza, cioè un'attività vivace. Ma siamo colpevoli però a restare seduti, perché il Signore è morto. Ma il Signore non è stato seduto, ha accettato una sfida, dovrei dire, di una dimensione assolutamente incommensurabile, né concepibile né comprensibile per noi, ma per quel tanto che riusciamo l'ha accettata. E non possiamo dire: ma l'ha accettata per tanti, io poi sono uno solo. No, la parola non dice questo. La parola chiama a prendere personale coscienza che il Signore è morto per me. Ma il nostro caro Isaia al capitolo 43 non è che dice: io ti ho formato, io ti ho riscattato, ti, parla di Israele, ma è personalizzabilissimo, e io ti ho, ti ho riformato, ti ho riscattato e ti ho chiamato per nome. Ma è proprio per me. Allora, ma io riesco a essere, lo chiedo a me stesso perché devo ben guardarmi nello specchio, essere cosciente, coerente col fatto che il Signore Gesù mi ha riscattato, mi ha chiamato per nome. Il Salmo 139 dice che mi ha formato ogni ossicino mentre ero nel grembo della mamma, come tutti noi siamo stati, ma è proprio per noi. Per cui prendere le cose così, come con tanta vaghezza, come in sostanza facciamo, come se qui fosse un gruppo elitario, forse per certi aspetti lo è anche, se siamo, non posso dire interpreti, ma fedeli alla parola in maniera più profonda che da altre parti, più intensa, più completa. Però finisce lì e deve finire solo lì. Ma riusciamo a portare là dove andiamo un messaggio che faccia differenza da, diciamo, da una persona comune, dalla gente comune? Io credo che ogni tanto lo facciamo, ma lo facciamo sostanzialmente perché ci impegniamo a evangelizzarla, no? Quindi a raccontargli: oh, ma no, il Signore è morto, guarda che è morto per te. Vero, vero. Ma il messaggio dovrebbe essere un messaggio vivente. Il Signore Gesù era riconosciuto perché diceva le cose in un modo che la gente dice: no, qui è un altro pianeta, è diverso. Il suo atteggiamento era straordinario, aveva una luce nel capire cosa era passato per la testa della persona, che gli dava risposta su ciò che aveva pensato e non che aveva detto. No, perché è così. Allora, lo spirito del Signore è quello. Noi dobbiamo capire che abbiamo un bisogno profondo proprio di strapparci da addosso questa armatura. Non posso dire il vestito vecchio. Magari fosse solo un vestito, ma è una pesante armatura medievale o uno scafandro, come stai dicendo tu, per lasciare uno spazio che altrimenti il Signore non trova libero. E lo chiede. Quando dunque nelle nostre preghiere, che sia nel mattino, che sia nella sera, a qualsiasi momento, noi abbiamo possibilità di avvicinare il Signore, avviciniamolo con questa coscienza del bisogno profondo che egli distrugga tutto ciò che, l'ha citato anche Sauro domenica scorsa, però distrugga tutto ciò che noi nel canto diciamo non è ad onore, ma tutte le resistenze del carattere che vengono dalla nostra carne. E non è una cosa fantasiosa, è una cosa possibile. La parola lo dice. Ci sono delle persone che si sono avvicinate molto di più alla pienezza dello Spirito Santo di quanto comunemente si viva, pur avendo coscienza di essere nati d'acqua di spirito o del spirito fuoco, come dice la parola. Allora la mia preghiera, la mia intenzione di stasera è proprio quella di guardare se veramente vogliamo essere degli uomini e delle donne che si aprono a una presenza vivente, efficace, visibile, non soltanto teorica o forse retorica delle volte, che si accontenta di come viviamo meglio, siamo un po' più santini di altri, generici, non definiti. Ecco, e naturalmente voi potreste dire: ma è tu Giorgio che la dici? Tu dici queste cose? Io sono, se volete, facciamo il cambio, io vengo lì e qualcuno di voi viene qua e dice queste cose, è uguale. Però mi sono preso l'iniziativa di parlarne perché hanno colpito particolarmente a me stesso queste riflessioni e il mio stato di miseria di fronte alla ricchezza che il Signore mi dice: ma io te la do, è che tu non me la chiedi, tu non ti presenti come uno che la desideri e io non la spreco. Ecco, che il Signore ci possa benedire nel cercarlo veramente come nostro Dio e dargli la gloria. Questo vuol dire dare gloria al Signore, dare gloria al Signore nella nostra vita reale e concreta in ogni momento. Amen.